Allora, noi avevamo immaginato due interventi congiunti, diciamo, sul piano civilistico, però per questioni di tempo dobbiamo, tanto toccherà comunque un aspetto del piano civile, dobbiamo passare la parola a Laura Storti, la quale ci diciamo, esporrà un po' di criticità in relazione all'elemento della responsabilità, la valutazione della responsabilità genitoriale.
Dunque, io sì, ho l'ingrato compito di parlare di questa situazione della valutazione della capacità, anzi delle responsabilità genitoriali, perché nel frattempo la parola è cambiata, però ci dice già molto, no? Che prima era capacità, adesso responsabilità. Allora, non vi sarà sfuggito che lo strumento della valutazione è entrato a pieno titolo, in tutta la vita che ci riguarda, fino alla sfera più intima, cioè parliamo degli invalsi nella scuola e nell'università, parliamo della valutazione delle responsabilità genitoriali, parliamo della valutazione della capacità di intendere e di volere, cioè siamo sempre sotto quest'occhio valutativo che lo Stato a vari livelli ha introdotto nella nostra vita, uno Stato che io chiamo occhiuto, classificatorio e alla fine censorio in qualche modo, cioè non è uno Stato che sostiene. Nel 2011 noi facemmo insieme a Carla Centioni e alle compagne della Casa Internazionale delle Donne un convegno che aveva come titolo La valutazione e il sostegno della capacità genitoriale, perché allora si chiamava così, criteri e criticità. Ecco, perché lo facemmo? Allora lavoravamo nel centro provinciale di Valmontone, gestivamo questo centro provinciale e già allora, quindi 5 anni fa, avevamo un po' intuito che c'era un rivoltamento un po' della questione, no? Anna Simone ha fatto delle tappe molto interessanti, ha preso delle tappe molto interessanti rispetto all'andamento anche giuridico di come la violenza sulle donne è stata vista, cioè nel tempo. Bene, noi ci eravamo accorti che tutto sommato si stava un po' rivoltando la cosa e non solo. Diciamo che c'era questa vittimizzazione in atto, però le donne che avevano subito violenza cominciavano ad essere viste come, e qui dico con l'aiuto della psicologizzazione che si è avuta in questi anni, poi spiegherò che cosa intendo, un po' non solo vittime, ma anche colpevoli di aver subito per tanto tempo la violenza e quindi di non essere riuscite a salvaguardare la salute psicofisica dei figli. Quindi c'era un po' questo rivolgimento e dico perché dovuto anche alla psicologizzazione che anche questa ha colpito tutti vari settori della nostra società. Dunque, primo fra tutti mi viene da pensare al fatto che in Italia nascono negli anni Ottanta i primi centri antiviolenza sul modello dei centri antiviolenza statunitensi, quindi una cultura diciamo anglosassone dove la psicologia era già molto presente a quel tempo e dove dava degli strumenti in quel momento favorevoli alle donne, sembrava, perché ad esempio dava i criteri di valutazione del danno che poi servivano per il risarcimento del danno, che negli Stati Uniti è stato uno strumento molto utilizzato, perché poi le assicurazioni pagano tutto, pagano se muori di tumore, per l'inquinamento delle imprese, no? E quindi il risarcimento alle donne anche per le violenze, gli stupri o gli abusi sui bambini. Ovviamente questo non funziona in Italia, però, perché non mi risulta che ci siano. Però era la logica che era entrata, no? Cioè, quindi la psicologia viene utilizzata per valutare il danno, ad esempio per valutare anche la possibilità di recidiva. E da questo punto di vista sembrava tutto meraviglioso. La psicologia era dalla parte delle donne. Però che succede? È che la psicologia, come il diritto, è maschile, perché fa parte di una società capitalistica e patriarcale. quindi capitalistica, dove abbiamo sentito prima praticamente la questione del i reati del patrimonio sono considerati più gravi di quelli sulla persona, il risarcimento del danno va in questa logica, e patriarcale perché poggia sul fatto che c'è un androcentrismo del potere maschile, cioè quindi il potere maschile è il potere maschile, insomma, non ve lo devo stare a spiegare, insomma, quindi la donna da questo punto di vista ne è tagliata fuori. E allora queste valutazioni poi ci sono ritornate contro, perché poi c'è la valutazione della capacità, della responsabilità genitoriale, che non è solo sull'uomo violento, ma anche sulla donna che ha subito violenza. E allora passo alla valutazione. Che cos'è sta valutazione? Allora, nel 2011 mi sono letta un sacco di testi, oggi non sono andate a riprendere, ne ho sfogliati un po'. Allora, nasce con l'obiettivo, intanto viene dalla cultura aziendale. Cultura aziendale che ha come obiettivo la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi. E qui ce la dice lunga, anche su questo dobbiamo dire. Dopodiché, alla base di questo, al di là di quello che innumerevoli docenti, donne e maschi, universitarie, ci vanno dicendo e vanno a insegnare ai nostri giovani allievi di psicologia, cioè si formano dei criteri che sono dei criteri fortemente impregnati dalla cultura. Cioè, voglio dire, che cos'è un buon padre di famiglia o che cos'è una madre di famiglia vengono da dei criteri culturali. Tant'è che ultimamente che succede? Che al consultorio alla Casa Internazionale vengono un sacco di donne migranti, devo dire non solo donne ma anche coppie, che subiscono nei nostri tribunali delle valutazioni che ovviamente non tengono conto della diversità culturale, perché i criteri di valutazione sono fatti con, io dico, con i fantasmi dei nostri psicologi, i nostri assistenti sociali, no? I fantasmi nel dire che cos'è una brava mamma. Allora una brava mamma è una brava mamma quando fa il panino invece di dargli la merendina, quando prepara pranzetti succulenti all'ora giusta, e quando è contenitiva però nello stesso tempo non è troppo autoritaria, quando è accudente ma non troppo. Ultimamente ho ascoltato una coppia del Bangladesh, di una donna e di un uomo che erano venuti, in quanto il tribunale aveva sospeso temporaneamente la loro responsabilità genitoriale perché al bambin Gesù c'erano state delle relazioni da parte degli assistenti sociali negative, che poggiavano su cosa? Lei troppo giovane, 24 anni, lei porta il velo e lui più grande di lei di 9 anni e Bangladesh sicuramente violento. Ecco, e qui si è fatto un quadro a partire dal fantasma dell'assistente sociale, dello psicologo e del fatto che questa coppia, ovviamente lui conosce la lingua, lei non troppo, in sede di tribunale dei minori, il giudice, perché come diceva prima la Santi, bisogna vedere con chi capitiamo, il giudice ha urlato in aula alla donna che si doveva togliere immediatamente il velo perché nei luoghi pubblici in Italia non si può tenere il velo. Falso, perché non c'è nessuna normativa ancora, però forse verrà, non lo sappiamo. Però la donna ovviamente se l'è levata, immaginate voi con che tensione, no? Ecco, e allora poi mi dicevano, ma perché a 24 anni siamo troppo giovani per fare figli? E ho detto, sai, in una società postmoderna come la nostra, che cominciano a pensare alla maternità le donne intorno ai 40-42 anni, sì, effettivamente lo siete. Oppure faccio l'esempio di una donna nigeriana che davanti a psicologi che dovevano valutare la sua responsabilità genitoriale, al bambino di 2 anni lo attacca al seno. E ovviamente la psicologa, ovviamente dico secondo la cultura, ha 2 anni al seno, ma non esiste, non è giusto, non ha responsabilità genitoriale sufficiente, perché a 2 anni non si attacca al seno. E in Africa io credo che i bambini fino a 3 anni, insomma, ma non solo in Africa, insomma. Io ho allattato 24 mesi, quindi forse mi avrebbero tolto mia figlia all'epoca. Però vi dico questo perché? Perché questi criteri che poggiano su qualcosa che è il mito dello scientismo moderno, dove tutto è scientifico, dove si può catalogare l'essere umano, classificarlo, renderlo numero. Ecco, è chiaro che ci vogliono dei criteri, no? Il più possibili oggettivi. Addirittura nella valutazione c'è proprio un principio che è quello di eliminare la soggettività di colui che valuta. E mi ha fatto ricordare, ho fatto un po' di sociologia nella mia tanti anni fa, quando si voleva eliminare la soggettività di chi faceva le ricerche sociologiche sul campo. Allora, non solo si vuole eliminare la soggettività di chi deve valutare, ma sicuramente ciò che si elide, di cui non si tiene assolutamente conto, è l'insondabile singolarità del soggetto che viene valutato. Cioè, che cos'è che voglio dire? Se si classifica, numerica, definisce attraverso dei criteri che sono fissi, la soggettività, quella persona, non la si vede più. Si vede delle categorie, dei comportamenti. Addirittura ci sono valutazioni che non prevedono il dialogo, ma semplicemente la somministrazione di test, i quali, Dio ce ne scampi, non vi auguro di leggerli, ma a me ovviamente capita, anche se io non faccio psicologia, ma sono una psicanalista e quindi so la differenza anche molto, molto netta, no? Di questo approccio, però vi dico che non c'è parola perché poi queste valutazioni sono fatte un po' anche velocemente, no? Una volta che andammo con Carla dal responsabile della ASL ci disse, dottoressa, lei c'ha ragione, però noi ne dobbiamo fare 10 in una settimana, e allora che facciamo? Li mettiamo là, gli diamo il questionario. Certo, dice sì, questo era un problema perché lei era rumena, non sapeva tanto l'italiano, ma sa, io dovevo rimanere nella mia posizione non empatica, ma cioè, e questa donna che ci ha impiegato 4 ore e mezza per fare l'MPI e non capiva l'italiano e non gli si spiegava perché sennò si interferiva con i risultati, era stata catalogata come con picco di ossessività perché non aperta all'esterno, 10 anni di violenze subite, non aperta all'esterno e non disponibile al dialogo. Allora, che cosa voglio dire? Che ahi noi, quando parliamo di valutazione, parliamo di questo. Non c'è la valutazione buona e quella cattiva, c'è un'unica valutazione. A volte ti dice bene e a volte ti dice male. Allora, o tu la rifiuti in quanto pensi che ci sia una singolarità di quel soggetto, uomo o donna che sia, che non può essere cancellata, perché quella persona è quella persona e va valutata, ci vorrà tempo, ci vorrà soprattutto più che valutata, andrebbe sostenuta, ma questo non si può dire perché non ci sono i soldi per farlo, senza capire quanto viene speso di più quando invece poi succede l'inevitabile. E quindi questo è un punto. E io voglio fare qui, porre proprio una denuncia su come in fondo la violenza dell'uomo sulla donna non solo viene sempre più trattata come un problema di ordine pubblico, come già è stato ampiamente ben detto, ma come si vuole ad ogni costo psicologizzare e la donna che ha subito violenza, quindi con i discorsi del sé debole, con la donna non strutturata, eccetera, eccetera, quindi valutazioni, sia dell'uomo violento come uomo che c'ha il raptus, che è sicuramente patologico, la pazzia e quant'altro. Ecco, questo atteggiamento che è psicologico e psicologizzante, perché dico questo? Perché la psicologia parte dal presupposto che c'è un essere umano sano e uno non sano. Ecco, allora se diamo per buono questo, inevitabilmente cadiamo in tutta questa logica. Se invece pensiamo che l'essere umano è comunque malato ed è malato di linguaggio, ovviamente a modo suo, ciascuno, e che la follia fa parte dell'essere umano, inevitabilmente, e non potremo mai togliere la follia dall'essenza dell'essere, che è un qualcosa che lo determina e al tempo stesso ne limita la sua libertà. Quindi è lì. Ecco, allora a questo punto io vorrei che si facesse un discorso proprio di tutto il lavoro che in questi anni anche si è sviluppato e si sta sviluppando all'interno dei centri antiviolenza con l'utilizzo di questa psicologia, che per me è assolutamente deleteria, perché porta a tutto questo che abbiamo detto. Quindi da una parte c'è la valutazione del danno e il risarcimento danni, ma dall'altra c'è la PAS, perché giustamente la PAS, ma non solo, chissà quante altre se ne inventeranno, perché da questo punto di vista diciamo che sono molto creativi, sì, sono molto creativi. Ecco, io temo che la psicologia al servizio di questo Stato e di questa ideologia faccia quello che Lacan diceva, cioè sono dei collaborazionisti, così li aveva definiti. E io credo che al di là della buona volontà della singola psicologa o del singolo psicologo, che per carità credo che esista, però purtroppo questo è. L'ultima cosa che volevo dire, perché la valutazione con questi criteri rigidi? Io penso che da una parte gli operatori premano perché ci siano delle cose su cui poggiare la loro valutazione, perché noi abbiamo lavorato, io lavoro ancora con assistenti sociali, psicologi e quant'altro, è una bella angoscia quella che viene quando qualcuno chiede una relazione, che è un giudice del tribunale, per stabilire se quel bambino o quella bambina deve essere portata via dal nucleo familiare oppure no. Dico che se si fa il lavoro con una certa coscienza, l'angoscia viene. E allora, da questo punto di vista, lo strumento che mi si viene messo sotto, che sia lo schemino attraverso dei criteri stabili, eccetera, placa l'angoscia e placa soprattutto la responsabilità. Io per tanti anni che lavoro in questo settore, quando parlo con gli operatori, spesso viene fuori: ma chi se la prende la responsabilità? Ecco, io ho sempre detto, noi come KIP ci prendiamo la responsabilità. Ecco, invece purtroppo c'è questa angoscia negli operatori, che io comprendo perfettamente, però credo che vada affrontata in altri modi, con degli spazi di elaborazione collettivi dove l'operatore non va lasciato da solo ma va supportato da un'equipe, in modo tale che la responsabilità si assume in gruppo. Ecco, questo volevo dire perché ci tenevo in modo particolare, perché se volete è un punto molto piccolo quello che tocco della valutazione delle responsabilità genitoriali, però poi si espande a macchia d'olio su tutto il discorso della violenza, no? Perché la psicologizzazione è un aspetto. Io credo che i motivi per cui esista la violenza sulle donne, l'abbiamo detto tante e tante volte, sono molti, variegati, ma stanno alla base di quello che è il concetto del patriarcato, al fatto che alla favola della complementarietà dei sessi, che non è altro che ciò che è alla base dell'obbligatorietà dell'eterosessualità, che c'è una disparità economica, c'è una divisione tra lavoro produttivo e riproduttivo, e insomma, come vedete, è molto complesso, e quindi anche l'approccio deve essere altrettanto complesso. Grazie, scusate.